registro, quindi. Ma voglio ringraziare tanto Davide dell'invito per questi giorni insieme. Come lui ha detto, sono italiano, ho delle origini italiano. Mio papà è cresciuto a Palermo, io sono cresciuto a Los Angeles. Mi sono trasferito in Italia come missionario in 2010, quindi sono qui ormai 7 anni. E abitavo a Perugia per 5 anni, dove imparavo la lingua italiana, perché mio papà non mi ha insegnato l'italiano e quindi ho dovuto imparare l'italiano più o meno dal capo, da adulto. E abitavo a Perugia per 5 anni, dove collaboravo con una chiesa a Perugia, e poi un po' più di un anno e mezzo fa mi sono trasferito a Genova per iniziare un'opera di fondazione di chiesa. E sono a Genova adesso insieme a Matt, che credo che sia venuto l'anno scorso, e noi collaboriamo insieme per fondare una nuova chiesa a Genova. Quindi potete, mentre pregate per la diffusione del Vangelo qui, potete anche pregare per la diffusione del Vangelo a Genova, perché c'è veramente bisogno in una città che è abbastanza grande, come sapete. Come ho già detto, io sono cresciuto a Los Angeles. Davide voleva conoscermi un pochino di più, quindi non voglio scendere in troppi dettagli, però e condividerò un po' della mia testimonianza la prossima sessione che abbiamo insieme. Però io sono cresciuto frequentando una chiesa evangelica, però non, il Signore mi ha chiamato al suo servizio mentre lavoravo già come ingegnere. Mi sono laureato in ingegneria meccanica, lavoravo per 2 aziende diverse, e in quei anni, dopo gli anni universitari, il Signore ha operato nel mio cuore, ha dato un peso per il Vangelo qui in Italia, e quindi ho lasciato il lavoro lì e ho studiato, mi sono preparato per il ministero in un seminario teologico lì, per essere pronto a fare quello che faccio adesso. Quindi è veramente un privilegio venire qui. Non so se sapete, ovviamente alcuni di voi sapete, però noi stiamo facendo una conferenza sui 5 sola della Riforma in questi giorni, e solo un'ora a distanza da qui in Trento il Vangelo biblico fu rifiutato dalla Chiesa cattolica quasi 500 anni fa, e quindi è anche un momento molto particolare. Come Davide ha giustamente detto a me, siamo proprio qui vicino all'inferno, in quel senso, e quindi noi, io sono molto contento, molto entusiasta di essere qui con voi per poter aprire la parola di Dio insieme a voi. Magari mettiamo la foto della mia famiglia, non si vede. Sono sposato in 2003, quindi da 14 anni, sono sposato mia moglie Susanna, abbiamo 4 figli, Alessandro più grande fa 10 anni martedì, poi ho 2 gemelli che hanno 6 anni e mezzo, Gianluca e Giuliano, e poi mia figlia Eliana compierà 9 anni all'inizio di dicembre. Sono tutti nati nell'arco di 3 anni e 4 mesi, e quindi siamo stati molto impegnati per qualche anno con bambini piccoli. Mia moglie è veramente in gamba, e ringrazio Dio per lei. E questa è la nostra chiesa a Genova, Lux Evangelica. Mia moglie è proprio americana, sì. I nostri parenti, anche mio papà, cresciuto a Palermo, abita adesso a Los Angeles. E vi porto anche un saluto dalla parte di Matt, che è venuto l'anno scorso. Adesso vogliamo tornare al nostro argomento per stasera o per questi giorni. Come Davide ha menzionato, noi vogliamo approfondire i 5 sola della Riforma protestante. La teologia riformata della Riforma è spesso riassunta con 5 frasi latine, come Davide ha menzionato. Queste 5 frasi definiscono il nocciolo della dottrina biblica, l'ingranaggio attorno al quale ruota la fede evangelica. Le frasi sono sola scrittura, o sola scrittura, solus Christus, solo Cristo, Cristo, sola fide, o sola fede, sola grazia, e soli Deo gloria, o solo a Dio la gloria. È difficile capire precisamente l'origine storica di queste cinque frasi, nel senso come un elenco di affermazioni. Si vede queste cinque affermazioni nei scritti dei riformatori, però come un elenco preciso è difficile capire quando qualcuno ha detto: ah, vogliamo riassumere la teologia protestante con queste cinque frasi. Però i concetti sono presenti nei scritti dei riformatori, e come abbiamo detto, queste cinque frasi contrastano abbastanza con la teologia cattolica. E vogliamo adesso, prima di entrare nei cinque sola, voglio riassumere un po' la storia della Riforma in qualche minuto, perché è importante capire l'ambiente in cui nacquero questi cinque sola. 500 anni fa un monaco tedesco, Martin Lutero, sperando di iniziare un dibattito teologico, nel 31 ottobre 1517 inchiodò 95 tesi sul portone della chiesa a Wittenberg, Germania, per mettere in discussione alcuni abusi identificati nella chiesa romana. Il dibattito teologico che voleva iniziare è andato a finire con il suo essere scomunicato dalla Chiesa cattolica. E le questioni teologiche che Lutero cercava di affrontare e che suscitarono la Riforma erano almeno cinque. E voglio riassumere queste cinque questioni, cause della Riforma, cause storiche. Prima c'era lo sviluppo della dottrina del purgatorio. Una dottrina che faceva e fa funzionare tutto il sistema cattolico. Il problema principale del giorno era che ci fosse o che ci sia un posto dove i fedeli devono andare per espiare o scontare le pene temporali del proprio peccato, non trovava e non trova ancora conferma nella Bibbia. Che ci sia un posto dove bisogna scontare i peccati, le pene temporali del peccato in purgatorio, non era chiaro ai riformatori e non è chiaro ancora oggi, perché nell'Antico Testamento, negli insegnamenti di Gesù Cristo, né l'insegnamento degli Apostoli ne menziona. Quindi c'era il problema del purgatorio. Il secondo problema è legato alla dottrina del purgatorio, era la vendita e la distribuzione delle indulgenze. Si vendevano le indulgenze tramite le quali si potevano scontare le pene temporali del peccato, o per il compratore o per un caro defunto. E nel 1517 il problema delle indulgenze si intensificò fino ad una vera crisi. Il Papa Leone X aveva bisogno di fondi per portare a compimento la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, che sappiamo adesso si trova a Roma. La costruzione di questa, per pagare i debiti e raccogliere i fondi, vendevano indulgenze con cui il Papa offriva la remissione perfetta e completa di tutti i peccati, offriva la reintegrazione allo stato di innocenza goduto al battesimo e il perdono di tutte le pene del purgatorio. Si dovevano acquistare le indulgenze. Stiamo parlando non di una donazione, che credo che facciano adesso, però di una vendita, un acquisto del perdono dei propri peccati. E Lutero si preoccupava che le indulgenze sminuivano l'importanza di un ravvedimento interiore. Se si può avere il perdono attraverso le indulgenze, non è così importante un ravvedimento profondo e interiore. E legato alla dottrina del purgatorio e la vendita delle indulgenze, c'era il terzo problema, il tesoro dei meriti. Il tesoro dei meriti. Il tesoro dei meriti spiega la teologia indietro delle indulgenze e come mai possono aiutare le anime nel purgatorio. Secondo la Chiesa romana, Dio consegnò nelle mani del Papa un tesoro dei meriti per poter dispensare i meriti per la remissione della pena temporale dovuta per i peccati. In questo tesoro si accumulavano i meriti inesauribili di Gesù Cristo, e al cumulo di questo tesoro sono aggiunti i strameriti di Maria e degli altri santi cattolici. Quindi è un tesoro con tutti questi meriti che il Papa aveva il diritto e l'autorità di dispensare come voleva. E così il solito fedele, che non aveva abbastanza meriti per scontare i suoi peccati in purgatorio, avrebbe ricevuto l'aiuto dei meriti di Gesù Cristo, di Maria e degli santi, l'aiuto dal tesoro dei meriti. E se andate a leggere la bolla che ha indetto l'anno di giubileo di 2016, continuano a parlare di questo tesoro dei meriti. E questi primi tre abusi erano e sono ancora collegati così. Le indulgenze veicolavano questo scambio dei meriti necessario per ridurre la propria sofferenza in purgatorio. Quindi c'erano questi tre problemi, però legato a questo un quarto problema. Il conferimento dei meriti dei santi fu collegato con la visita alle reliquie. Forse le reliquie ci sembrano una cosa strana e antica, però 3 anni fa, quando Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII erano proclamati santi dalla Chiesa Cattolica, c'erano delle reliquie. Di Giovanni XXIII c'era un frammento della pelle e per Giovanni Paolo II un'ampola di sangue. E secondo la Chiesa oggi si devono venerare le reliquie ancora. L'Europa del XVI secolo brulicava di queste reliquie. Roma conservava i corpi interi di San Pietro e di San Paolo, in teoria, e di fronte al Laterano c'era la Scala Santa con 28 scalini. Forse avete avuto l'occasione di andare a questa Scala Santa. Si pensava che fossero stati all'ingresso del palazzo di Pilato e che Gesù fosse salito su questi scalini. Il principe della regione in cui si trovava Lutero era un uomo di fede e anche lui aveva una grande quantità di reliquie. Per esempio, lui aveva, in teoria, una spina autentica della corona di Cristo, 4 capelli della Vergine Maria, e il mio preferito, un residuo del pane usato durante l'ultima cena. Se è durato così tanto. Il quinto problema era la corruzione del papato. La corruzione del papato. I papi proclamavano che il potere ecclesiastico era superiore a quello secolare. Quando si voleva riprendere il Papa servendosi della scrittura, i papi ribatterono che era di competenza loro l'interpretazione della scrittura e non degli altri. E quando si voleva minacciare il Papa con un concilio, i papi inventarono che nessuno ha potestà di convocare un concilio, tranne il Papa stesso. In questo modo dunque la Chiesa romana costruì dei muri intorno alla sua autorità, sempre trovando un modo di affermare e appoggiare il potere del Papa. E questi 5 problemi, il purgatorio, le indulgenze, il tesoro dei meriti, le reliquie e il potere del Papa, la corruzione del papato, furono le cause scatenanti della riscoperta del Vangelo biblico. E quello che Lutero fece era di richiamare i fedeli, la Chiesa, all'autorità della Bibbia. La Chiesa non aveva bisogno soltanto di una riforma morale per far sì che il Papa sia meno corrotto, però Lutero chiamava la Chiesa a rifondare la teologia proprio, il Vangelo proprio, sulla Bibbia, anziché tutti questi abusi che c'erano all'epoca. Quando parliamo dei cinque sola questo weekend, queste cinque frasi brillano sullo sfondo nero degli abusi della Chiesa romana di cui abbiamo appena parlato. Queste cinque frasi brillano ancora sullo sfondo dell'insegnamento di oggigiorno della Chiesa romana. E queste cinque frasi ancora definiscono sufficientemente la fede biblica per chi chiede quali sono le differenze tra un cattolico e un evangelico. E queste cinque frasi ancora distinguono la fede biblica da ogni corruzione e distorsione del Vangelo. Parleremo tra poco di sola scrittura e parleremo del modo in cui la Chiesa affianca altre cose alla scrittura, altre fonti autorevoli. Però si potrebbe dire la stessa cosa riguardo a ogni altra setta cristiana. Io vengo dagli Stati Uniti dove ci sono i mormoni dappertutto, ci sono pure anche qui in Italia i testimoni di Geova, è la stessa cosa, hanno una sorgente autorevole al di fuori della Bibbia, quindi continuiamo a proclamare sola scrittura. Stasera e domani vogliamo trattare ognuno dei cinque sola. E stasera facciamo adesso sola scrittura e poi dopo, nella seconda sessione, solo Cristo. Domani mattina farò l'esposizione di Salmo 51 che credo incida sul nostro argomento e poi nel pomeriggio faremo gli ultimi tre sola fede, sola grazia e solo a Dio la gloria. E questo non è soltanto uno studio storico che vogliamo fare stasera, non è soltanto uno studio perché a noi piace la storia. Questi cinque sola fanno crescere la nostra fede oggigiorno perché riassumiamo le dottrine cardinali di un cristiano. E per di più queste dottrine ci danno un vero aiuto nel spiegare il Vangelo in questo paese. Quando parlo con i miei amici cattolici e mi chiedono quali sono le differenze? Io dico, io voglio spiegarvi le differenze con cinque frasi e vado direttamente su questo. E quindi imparando i cinque sola saremo più equipaggiati per l'evangelizzazione. Però penso che vedrete che questi cinque sola hanno un impatto ancora oggi nella nostra vita quotidiana. Il modo in cui ci viviamo, in cui viviamo adesso, e vogliamo vedere anche questo nei prossimi giorni. E prima di iniziare voglio solo chiarire una cosa. Il mio peso oggi e domani è di approfondire questi cinque sola dalla Bibbia. Vogliamo andare a diversi testi per capire che cosa afferma la Bibbia. Menzionerò la storia e la Chiesa romana solo quando credo che sia necessario per fare un contrasto o per aiutarvi a capire un certo aspetto di questi cinque sola, ma non quando ritengo che sia necessario mi rivolgo alla Chiesa cattolica o alla storia, però non è la mia intenzione di scendere nei dettagli su ogni cosa che dice la Chiesa cattolica su queste cose, e quindi in quel senso non siamo qui principalmente per confutare ogni loro interpretazione della Bibbia, siamo qui per approfondire innanzitutto cosa dice la Bibbia. Mi spiego? Ok. Mi rendo conto che la Chiesa Cattolica sia abbastanza complessa e difficile riassumere quello che dice la Chiesa. Per presentare il nostro primo sola scrittura, vogliamo iniziare con questo principio, quello che era chiamato il principio formale o fondamentale della Riforma. Quando diciamo sola scrittura, intendiamo rispondere alla domanda che riguarda l'autorità per la Chiesa e per l'individuo. Come stabilisci cosa credi? Come stabilite cosa credete come Chiesa? A questa domanda un evangelico risponda sola scrittura. La Bibbia è la sola autorità, è l'unica autorità di fede e di vita, tanto per l'individuo quanto per la Chiesa. E questa affermazione, come dicevo, era chiamata il principio formale o fondamentale perché questa convinzione dell'autorità della scrittura plasmò le altre convinzioni dei riformatori. Loro detronizzarono il Papa e intronizzarono la scrittura come autorità. Interessante, voglio leggere una citazione da Lutero, possiamo metterlo sullo schema.
Lo schermo?
In una disputa che Lutero ebbe prima che fosse scomunicato dalla Chiesa romana nel 1519, lui disse: "Io affermo che un concilio a volte ha errato e può errare. Esso non ha autorità per stabilire nuovi articoli di fede e non può attribuire un diritto divino a quello che per natura è di diritto divino. I concili si sono contraddetti a vicenda. Un semplice laico armato della Bibbia deve essere creduto più del Papa o del concilio che non l'abbiano. E in quanto alla decretale papale sulle indulgenze, io dico che né la Chiesa né il Papa possono fissare articoli di fede. Questi devono procedere dalla scrittura e per amore della scrittura dovremmo respingere papi e concili." Questa era la convinzione di Lutero, che si vede pure quando la risposta che lui scrisse alla bolla che lo scomunicò. Possiamo andare alla prossima citazione. E Lutero, avendo ricevuto la bolla di scomunica, dice questo: "Pietro, l'Apostolo Pietro, nei suoi scritti, ha detto che bisogna essere pronti a dare ragione della fede e che è in noi. Ma questa bolla mi condanna di sua propria autorità e senza nessuna prova tratta dalla scrittura, mentre io appoggio tutte le mie affermazioni sulla Bibbia. Credi tu di poter prevalere con le tue nude parole contro l'armatura della scrittura?" Lutero si rivolgeva spesso alla Bibbia, all'autorità della Bibbia. Non stava per essere sopraffatto dall'autorità, cosiddetta autorità del Papa. E di nuovo si vede questa stessa convinzione che esce fuori nelle sue parole famose alla Dieta di Worms nel 1521. Possiamo andare alla prossima citazione. E Lutero diede questa sua famosa risposta prima di essere condannato ufficialmente, e lui disse: "A meno che io non sia convinto con la scrittura e con chiari ragionamenti, poiché non accetto l'autorità di papi e concili che si sono contraddetti l'uno l'altro, la mia coscienza è vincolata alla parola di Dio. Non posso e non voglio ritrattare nulla, perché non è giusto né salutare andare contro coscienza. Il Dio mi aiuti. Amen." E poi è probabile che lui ha aggiunto queste parole: "Qui sto saldo, non posso fare altrimenti. E abbiamo davanti a noi un grande esempio di cosa significa affermare l'autorità della Bibbia. Sappiamo tristemente che attraverso la storia la Chiesa romana non ha sempre o non ha mai voluto affermare l'autorità unica della scrittura, non ha mai voluto sottomettere la sua autorità a quella della Bibbia.
E questo vediamo chiaramente in queste parole del Secondo Concilio Vaticano. Andiamo a questo, questa è una citazione lunga, quindi vi chiedo di seguire per quanto possibile e poi basta con le citazioni per qualche minuto. Questo è del Secondo Concilio Vaticano, che dice, parlando della Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione, quindi queste due fonti dell'autorità, la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione, dice, ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Infatti, la Sacra Scrittura è parola di Dio in quanto consegnata per iscritto, per ispirazione dello Spirito Divino. Quanto alla Sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio, affidato da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro successori. Ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola scrittura, e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza. La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa. E quindi affiancata alla parola scritta di Dio nella Bibbia è la Sacra Tradizione, che essenzialmente è una tradizione trasmessa oralmente da Gesù e dallo Spirito agli Apostoli e poi ai loro successori, i Papi. E queste sono le due sorgenti dell'autorità. E sappiamo che nonostante i cambiamenti a Roma, la Chiesa Romana, i cambiamenti dico negli ultimi 50 anni, 60 anni, che sostiene che esiste non solo queste due sorgenti, però c'è un'altra fonte di autorità, e questo è il Magistero della Chiesa. C'è la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero della Chiesa, perché il Magistero deve stabilire cosa significa, qual è la giusta interpretazione della Scrittura, qual è la giusta interpretazione della tradizione. E il Papa, come capo della Chiesa, ne fa parte insieme ai Vescovi. In questo modo la parola di Dio, è, anziché regna sopra la Chiesa, la parola di Dio è sottoposta alla Chiesa. E per la fede biblica, la fede evangelica, protestante, è vero il contrario. Ogni tradizione, ogni dottrina, anche la Chiesa stessa, deve essere scrutata e valutata alla luce della Bibbia. Alla luce della Bibbia. E quindi la questione che vogliamo esaminare, perché crediamo nell'autorità della Bibbia? Perché crediamo nell'autorità della Bibbia? Se crediamo nella sua autorità, come possiamo salvaguardarla nella nostra Chiesa e nella nostra vita? Quindi vogliamo esaminare due brani principali oggi, Seconda Timoteo 3, Seconda Timoteo 3, che spero che non sia un testo sconosciuto a voi, credo che voi abbiate letto e studiato questo testo, però voglio fare qualche commento qui. Seconda Timoteo 3, 16 e 17, stiamo cercando di capire il perché crediamo nell'autorità della Bibbia. E Paolo disse qui, in Seconda Timoteo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Anziché dire che le fonti autorevoli sono la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero, noi diciamo solo Scrittura, perché la parola scritta di Dio, la parola scritta, la Scrittura è la parola di Dio, è ispirata da Dio. E quando diciamo che la Scrittura è ispirata, il termine greco ispirare
non vuol dire stimolare la fantasia creatrice dell'artista, come magari un tramonto bellissimo potrebbe ispirare un artista a dipingere. Questo non è ciò che significa. Non è che gli autori della Bibbia abbiano avuto qualche ispirazione pensando a Dio, ah, quanto è bello questo, magari scrivo questa parola qui nelle epistole. Non significa questo. E non vuol dire interessare come un film che ci potrebbe ispirare. Non vuol dire spingere a fare come l'esempio di una brava persona potrebbe ispirarci a fare un'opera di carità. Il termine greco significa letteralmente ispirato da Dio o espirazione. Vuol dire che ogni scrittura è alitata o soffiata. Alitata o soffiata da Dio. La scrittura è il prodotto del soffio creativo di Dio. Un commentatore ci spiega: non si sarebbe potuto scegliere un termine che avrebbe potuto asserire con più energia l'origine divina della scrittura di quello impiegato in questo passo. Significa ispirato, alitato da Dio. E quello che possiamo osservare qui, oltre alla qualità di essere alitato da Dio, è che questo aspetto si applica non all'autore, ma al prodotto scritto. È la scrittura che è ispirata. Non era che Dio abbia parlato all'autore e poi lui doveva capire, ma allora cosa faccio, come scrivo, come interpreto quello che ho sentito da Dio. Dice qui che è proprio la scrittura, ciò che è scritto è quello che è ispirato da Dio. Sì, Dio ha usato la personalità, l'esperienza degli autori, però il prodotto finito, la scrittura, è proprio il vero respiro di Dio. Vale a dire, la parola scritta, la scrittura, non una tradizione orale, non un principio tramandato oralmente, ma il prodotto finito, il libro scritto, le parole sulla pagina, sono le parole, le vere parole del nostro Creatore. Le vere parole del nostro Creatore. E le parole sulla pagina, essendo le parole di Dio, il comunicatore perfetto, perché il Creatore è il comunicatore perfetto, queste parole sono sufficientemente chiare, perché sono la parola di Dio, il prodotto dei suoi polmoni. E perché vengono da Dio, sono autorevoli in se stessi, sono autorevoli in se stessi. Non c'è nessuno con un'autorità più alta di Dio. La parola del nostro Creatore non deve essere sottoposta a nessun uomo. Quali sono le implicazioni dell'autorità di Dio per una chiesa come questa? Paolo qui cerca di fortificare Timoteo come un giovane pastore e missionario qui. Paolo vuole che sia fortificato ad affidarsi alla scrittura per il suo ministero. L'autorità per ogni chiesa si deve cercare nelle parole che provengono da Dio. Ogni cosa, e quindi Paolo cercava di incoraggiare Timoteo a rivolgersi alla scrittura, a quello che lui sapeva di essere la parola di Dio. E l'implicazione è questa, che ogni cosa che ascoltiamo nella Chiesa, ogni cosa che crediamo, deve essere misurata dalla parola di Dio. Non c'è nessun uomo, non c'è nessun pastore e non c'è nessun papa o nessun concilio che possiede una posizione più autorevole a cui dobbiamo sottomettere la parola di Dio. La Bibbia è autorevole nella Chiesa e nella tua vita, deve essere solo interpretata secondo quello che ha inteso l'autore quando ha scritto. Interessante qui, perché Paolo dice a Timoteo
che la parola ispirata da Dio in versetto 16 è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La parola deve essere la sorgente del ministero, delle guide di una chiesa, dell'insegnamento di una chiesa. Paolo dice che non è solo una buona idea seguire la scrittura, non dice che dobbiamo mescolare la parola di Dio con le opinioni umane intorno a noi per poter curare e svolgere il ministero nella chiesa, per aiutare la chiesa a vivere una vita santa o giusta. La parola di Dio, siccome è autorevole, è sufficiente per il ministero della Chiesa. Dice qui che l'uomo di Dio, il pastore, l'anziano, mediante questa parola è completo e ben preparato per ogni opera buona. Non c'è un'opera buona che lui deve fare, non c'è un'altra opera buona che lui ha bisogno di qualcosa al di fuori della Bibbia per aiutarlo. La Bibbia è sufficiente per il ministero. E siccome Dio vuole che la Chiesa lo capisca, l'uomo di Dio e noi come credenti dobbiamo mirare a capire il vero significato inteso dalla Bibbia, il vero significato inteso da Dio. Ciò significa che il pastore, l'anziano, l'insegnamento che si svolge anche in altri ministeri della Chiesa, uno studio biblico, una scuola domenicale, deve aiutare la Chiesa a comprendere la Bibbia, non a nascondere la Bibbia, deve aiutare la Chiesa ad applicare l'intento della Bibbia. Il nostro comportamento come credenti e come una chiesa locale è trasformato prima quando le nostre menti sono rinnovati e cambiati, e le nostre menti non possono essere mai cambiate senza la verità. E non devo dire più, perché so che siete ben guidati da Davide, però il metodo principale per alimentare la salute spirituale della Chiesa è la predicazione espositiva, perché questo ci costringe a seguire il testo della Bibbia. Però c'è una grande responsabilità qui. Se noi stiamo dicendo che la Bibbia parla autorevolmente, che c'è un'autorità nella scrittura, questo significa che coloro che hanno il ministero di insegnamento nella Chiesa, e non sto parlando soltanto del predicatore, sto parlando anche di persone che magari fanno studi biblici o aiutano con i giovani, non so tutti i ministeri o studi che fate all'interno di questa comunità, però ciò significa che dobbiamo dimostrare una capacità crescente per tagliare rettamente la parola di Dio, di interpretare la Bibbia secondo principi sani di interpretazione. E questo vale sia per il pulpito che per le scuole domenicali, perché non vogliamo neanche confondere i bambini nella chiesa, anche loro hanno bisogno di un insegnamento chiaro. Andiamo adesso a Seconda Pietro 1. E qui ci troviamo di nuovo di fronte a uno dei passi principali che parlano della Bibbia e che ci aiutano a capire la sua autorità. Vediamo qui in versetto 19 a 21, Seconda Pietro 1, 19 e 21, abbiamo inoltre la parola profetica, più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. E adesso vogliamo capire questo secondo brano che parla della Scrittura. I lettori di questa epistola di Seconda Pietro, che è un'epistola spesso tralasciata, dovevano affrontare la minaccia dei falsi insegnanti. Se vedete in capitolo 2, versetto 1, dice questo: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Quindi c'era e ci sarà una minaccia di falsi insegnanti all'interno della Chiesa, e quindi Pietro voleva fortificare questi credenti, voleva aiutarli a essere preparati, a essere protetti da coloro che minano l'autorità della Bibbia. Questi falsi insegnanti cercavano di seminare dubbi riguardo all'insegnamento apostolico, perché volevano sviare la Chiesa dal sentiero giusto. E che cosa dice Pietro per incoraggiare questi credenti, per aiutarli a crescere nel discernimento? Perché questo è l'altro aspetto. Quando parliamo del falso insegnamento, non è che c'è un'etichetta che dice «sono io un falso insegnante». Non è così. La Chiesa ha bisogno di discernere. E qual è lo strumento di discernimento? È la parola di Dio. È quello che lui incoraggia in versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione. E questa è l'esortazione principale in questo brano. Farete bene a prestarle attenzione. Tu, io, noi, dobbiamo prestare la nostra attenzione alla parola profetica, non solo il pastore, ma tu, come membro della Chiesa. Questo imperativo è rivolto a te come credente. Dobbiamo prestare la nostra attenzione alla parola profetica, perché la parola profetica è lo strumento per il discernimento. Quindi ogni cosa che dice un insegnante, un'altra chiesa, deve essere valutata alla luce della Bibbia. E qui la parola profetica, il riferimento alla parola profetica, non si riferisce solo ai profeti dell'Antico Testamento, ma è un modo per riferirsi a ogni parola di Dio, cioè l'Antico Testamento e anche le parole scritte dagli Apostoli nel Nuovo Testamento, la Bibbia. Pietro ci chiama a fondare la nostra vita, non solo la nostra Chiesa, ma la nostra vita su questo libro, non sulla tradizione e non su un'altra rivelazione di qualcuno al di fuori della Bibbia. E ci dà due motivi perché dobbiamo farlo. Perché dobbiamo aderire a ciò che è scritto nella Bibbia? Perché è autorevole la Bibbia? Pietro ci dà due motivi qui, due motivi per vedere l'autorità della Bibbia. Il primo motivo è perché la sua affidabilità è più certa dell'esperienza. Perché la sua affidabilità è più certa dell'esperienza. Lui dice in versetto 19: attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento la parola più profetica è più salda. È più salda, ciò vuol dire la parola è ferma, costante, affidabile e attendibile. È solo la parola scritta ha queste caratteristiche. Però più salda di che cosa? Perché lui dice è più salda di che cosa? Lui fa un paragone tra la parola profetica e qualcosa che la procede nel contesto di questo brano. E vediamo, scendiamo un attimo nel contesto, in versetti 16 a 18, Pietro ha appena descritto una sua esperienza che lui ebbe durante la vita di Gesù Cristo, e lui in versetto 16 assicurava ai credenti che le sue parole non erano fiabe o miti. Lui dice alla fine di versetto 16: non perché siamo noi vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E qui di che cosa sta parlando Pietro? Cioè quando lui ha fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ma lui continua qui in versetto 17 che lui dice: egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Vi ricordate un episodio nella vita di Gesù Cristo quando una voce fu udita dal cielo? Il battesimo di Gesù e la trasfigurazione. Infatti vediamo in versetto 18: e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Pietro parla qui di un'esperienza che lui ebbe sul monte della trasfigurazione. Lui udì la voce di Dio dal cielo. Qualcuno ha mai sentito la voce di Dio dal cielo? Io no. Lui ha sentito questa voce. Lui ha sentito questa voce. Non erano solo testimoni oculari, ma udirono la voce di Dio Padre dal cielo. Io non posso immaginare un'esperienza più importante di questo. Cioè, se io sono Pietro e se io volesse trasmettere ai discepoli, alle generazioni della Chiesa dopo, un'esperienza, una tradizione, cioè, avrei scelto quando ho sentito la voce di Dio. Però interessante qui, perché Pietro dice: io ho avuto questa esperienza. Per un versetto 19 abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Più salda. L'esperienza di Pietro è certa, è un fatto storico. La trasfigurazione è veramente accaduta, però Pietro cerca di svoltare pagina velocemente per innalzare l'attendibilità e l'affidabilità della parola scritta. La parola scritta è una fonte più affidabile dell'esperienza apostolica. Tutto quello che dobbiamo capire dall'esperienza apostolica, che è sufficiente per noi oggi, è scritta nella parola profetica più salda. Quindi è strano quando leggiamo il Secondo Concilio Vaticano che dice: c'è una tradizione, una sacra tradizione che viene da Gesù Cristo e lo Spirito Santo, trasmesso agli apostoli, poi trasmesso ai loro successori oralmente, e che questo è autorevole come la parola di Dio. Quando Pietro dice: la mia esperienza, sì, ero un testimone oculare, però la parola profetica è più salda di quello che ho sperimentato io. Capite quello che sta dicendo Pietro qui? La priorità della parola scritta. C'è una garanzia che va oltre le capacità dimostrative dell'esperienza apostolica, cioè la verifica della parola di Dio. La parola è certissima, è costante, è una roccia ferma su cui possiamo poggiare i nostri piedi, su cui possiamo poggiare la nostra fede. Siamo saldi sulla parola. E questo è importante, perché se la parola scritta è più salda dell'esperienza dell'apostolo Pietro, certamente è più salda della tradizione, è più salda dell'interpretazione di ogni cosiddetto successore di Pietro. Io credo che questa chiesa qui a Predazzo riesca a discernere gli errori della Chiesa romana nell'attribuire l'autorità alla tradizione. Non credo che questa Chiesa creda nell'autorità della tradizione, non sarebbe una chiesa evangelica. Però c'è un'altra cosa qui. C'è Pietro smaschera una debolezza inerente nel nostro cuore, anche come credenti. Non parliamo soltanto della tendenza di attribuire autorità alla Chiesa Cattolica, però c'è un altro modo in cui noi tendiamo a minare l'autorità della Scrittura come individui. Possiamo individualmente affermo l'autorità della Scrittura, ma praticamente tendiamo a negarla quando tendiamo di cercare l'esperienza spirituale e poi di promuoverla e elevarla al di sopra della parola di Dio, di affiancarla al contenuto della Bibbia. È una tentazione difficile da riconoscere, perché tendiamo a fidarci dei nostri sentimenti e tendiamo di cercare esperienze magari emotive a volte, o valutiamo il nostro rapporto con Dio in base alle nostre circostanze, ai nostri sentimenti, esperienze, anziché in base alle affermazioni della Bibbia. Diciamo forse: voglio sentirmi che il Signore sia vicino a me, senza mai chiederci se ci stiamo veramente affidando all'insegnamento biblico che Dio è sempre presente con noi e non ci abbandona mai. A volte questa tendenza si dimostra nel giustificare dei peccati a causa delle nostre circostanze. Ho sentito delle volte: posso sposarmi con un non credente perché voglio bene a lui o a lei. Ho questo sentimento per lei. È vero amore. Dio non potrebbe essere contro una cosa così bellissima. E Dio mi userà per evangelizzare questa persona. Dio, nella sua provvidenza, mi ha guidato a questa persona. Non posso abbandonare lui o lei. E anziché ascoltare la Bibbia che dice che non c'è comunione tra le tenebre e la luce e che dobbiamo sposarci nel Signore, cominciamo, a causa delle nostre circostanze e i nostri sentimenti, a negare l'autorità della Bibbia nella nostra vita, dicendo che secondo Dio un certo rapporto o un certo atteggiamento è giustificato. Basare la nostra vita cristiana principalmente sull'esperienza o sui nostri sentimenti non richiede fede nelle promesse di Dio e non richiede sottomissione alla parola di Dio. Il motivo per cui è facile fidarci dei nostri sentimenti, o perché è facile giustificare il nostro comportamento in base alle nostre circostanze, è perché alla fine è più difficile fidarci della parola scritta, è più difficile sottometterci a quello che dice Dio, però è proprio quello che Dio richiede da noi. E possiamo dire, Pietro ebbe l'esperienza che supera ogni esperienza, ebbe la visione di ogni visione, vide la gloria di Cristo sul monte della trasfigurazione, che non scendo nei dettagli adesso, però era una visione profetica della seconda venuta di Gesù Cristo. Pietro vide la gloria di Gesù nella sua seconda venuta sul monte della trasfigurazione. E cosa dice Pietro? Cercate un'esperienza simile? Abbiamo la parola profetica che è più salda anche dell'esperienza apostolica. Il secondo motivo per cui dobbiamo sottometterci alla scrittura è questo, perché la sua sorgente è divina, la sua sorgente è divina. È simile a quello che abbiamo visto in 2 Timoteo 3, però con qualche dettaglio in più. Pietro dice in versetto 20 e 21: sappiate prima di tutto che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. La Bibbia non è una riflessione o un'opinione umana. La sua sorgente è divina, e per capire questo c'è prima una negazione e poi un'affermazione. La negazione, Pietro dice qui, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Cosa significa questo? Cosa significa nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale? Ci sono due interpretazioni principali che di cui si può leggere nei commentari o nella storia. C'è prima il parere cattolico, che dice che noi non siamo in grado di interpretare la Bibbia come individui, ma bisogna rivolgersi al magistero per l'interpretazione autorevole. Questo è un modo per vedere questo. Il Concilio di Trento nel 1546 decretò che alla Chiesa spetta di giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sacre scritture. Ci sono due problemi qui. Io non ho visto un riferimento al magistero qui in questo testo. Non c'è. Questo brano non dice nulla di un magistero, della capacità di un individuo. E poi in versetto 19 Pietro ha detto che ognuno di noi deve seguire la Bibbia come una lampada. Non dice che dobbiamo seguire la Bibbia come viene interpretata da qualcuno al di fuori della Bibbia. Se ognuno di noi ha una responsabilità diretta verso la parola di Dio, significa che Dio si aspetta che noi comprendiamo come individui quello che dice. Cioè la Bibbia, nel suo insegnamento principale, è abbastanza chiara così come viene scritto. Il significato è raggiunto, come dicevo, non per mezzo del magistero, ma nell'applicare principi di interpretazioni che sono comuni alla lingua umana. Capire il significato letterale, l'intenzione dell'autore, basato sulla grammatica, sulla storia, sulla cultura. Allora, che cosa intende Pietro riguardo a... che cosa significa nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo? Nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Cosa vuol dire allora? Con la parola provenire è intesa non tanto la nostra interpretazione della Bibbia, che impariamo in un corso all'accademia, per esempio. Quello che significa è un riferimento all'origine della scrittura. Cioè la Bibbia non proviene, non deriva, non nasce, non sorge da un'interpretazione personale del mondo o di Dio da parte degli autori. Attraverso i secoli, i filosofi, i scienziati, gli uomini hanno dato la loro interpretazione del mondo, hanno cercato di spiegare la vita, le questioni che riguardano Dio, le origini, l'uomo, il male, come andrà a finire il mondo. Hanno pensato, hanno riflettuto, hanno ragionato, hanno discusso. Pietro sta dicendo che la Bibbia non proviene né dal discernimento di questi uomini, né dalla riflessione di nessun uomo, i profeti compresi. Non è mescolata l'opinione o la valutazione di un qualche uomo riguardo alla vita qui. Pietro sta dicendo che la scrittura non proviene da un'interpretazione personale di nessun uomo, cioè non sorge, non prende origine da una spiegazione del mondo che hanno questi uomini. Mi spiego? Infatti versetto 21 dice: nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo. Cioè anche l'idea, la determinazione di scrivere queste idee, questi libri nella Bibbia, questo non viene dall'uomo che l'ha scritto, è lo Spirito che operava prima. Vediamo l'affermazione. Cosa dice Pietro? Abbiamo visto la negazione e vediamo questa affermazione: ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. La sua sorgente, la sorgente della Bibbia è pura, è pura. Pietro ci esorta a seguire la Bibbia perché la sua sorgente non è mescolata, ma è la pura parola di Dio. E l'enfasi nella lingua originale cade sulla frase dallo Spirito Santo. Questo è l'enfasi. Questo è lo l'enfasi. Dallo Spirito Santo erano sospinti. E questo verbo sospinto mette in risalto, perché è passivo, nella forma passiva, mette in risalto l'agire dello Spirito. Lui è il protagonista principale nello scrivere della Bibbia, la Bibbia. E questo verbo sospinto viene usato nel libro degli Atti per descrivere il modo in cui il vento spinge le vele di una barca. Lo Spirito è il vento, le vele sono gli uomini. E l'illustrazione non è perfetta, ma ti aiuta a capire che la parola che hai nelle tue mani, questa parola, la parola a cui affidi la tua anima, non è un libro qualsiasi, ma il vero soffio del Dio vivente. E non c'è nessuna prova che la stessa cosa vale per la tradizione di cui abbiamo parlato. La fede cristiana è una vita di fede, è una vita di fede. E camminiamo per fede nel Vangelo e nella verità che si trova in questo libro. E tu puoi essere certo che Dio ha parlato chiaramente e autorevolmente, e sii incoraggiato che Dio si è veramente rivelato, e la Bibbia è una roccia solida su cui poggiare i piedi della tua fede. E se seguiamo le favole inventate dall'uomo, cosa succede? Se la parola di Dio è sufficiente per ogni opera buona, cosa succede quando cominciamo a seguire l'opinione dell'uomo o un'altra fonte autorevole? La Chiesa si edifica su un fondamento incerto, su un fondamento stabile come le sabbie mobili. La Chiesa viene nutrita non dalle acque pure che scorrono da una fonte divina, ma viene nutrita da acque inquinate, dal veleno dell'opinione umana. Tornando a Lutero, se possiamo andare all'ultima citazione.
Avanti,
eccoci. Questo è quello che disse Lutero quando spiegava quello che è successo alla Riforma. Io mi sono schierato contro tutti i papisti, mi sono costituito oppositore implacabile del Papa e delle indulgenze, ma io non ho fatto appello alla forza, alla persecuzione, alla ribellione. Io non ho fatto altro che diffondere, predicare, inculcare la parola di Dio. Altro non ho fatto, di modo che quando io dormivo, la parola di Dio ha operato, dico, tali cose che il papato è caduto, come nessun principe e nessun imperatore avrebbero potuto farlo cadere. Nulla io feci. La parola di Dio ha determinato il successo della mia predicazione. Mediante la parola di Dio, Dio fece cadere l'autorità del Papa nella Chiesa in Germania. E tragicamente nella Controriforma, un'ora a distanza da qui, la Chiesa romana rifiutò di sottomettersi alla sola scrittura. Io non sono un profeta, non sono in grado di dirti se vedremo mai un ravvedimento teologico dalla parte della Chiesa romana. Lo vedo onestamente difficile, visto la sua storia, possiamo pregare. E quindi non so se possiamo dire che in Italia il papato cadrà come cadde in Germania. Non sono qui per dire questo, però c'è una cosa che so con certezza. Io so che se noi come credenti rimaniamo fedeli alla sola scrittura, Dio ci userà come testimonianza in questo paese, una luce in un paese buio e duro per compiere la sua opera. Se confondiamo la parola, se infanghiamo la pura acqua della parola, se affianchiamo qualsiasi altra cosa alla parola, non avremo la potenza dello Spirito Santo da parte nostra. E io dunque dico con Lutero, e speriamo che tutti noi diciamo, la mia coscienza, la nostra coscienza è vincolata alla parola di Dio. Qui io sto saldo. Stiamo saldi, non possiamo fare altrimenti. Preghiamo. Signore, io prego che tu possa fortificarci, che tu possa aiutarci a camminare per fede in questa parola scritta, che le opinioni, che tu possa proteggerci dalle opinioni umane e che tu possa usarci, che possiamo essere una chiesa evangelica, che possiamo essere credenti che rendono testimonianza della tua parola autorevole. E prego che questa parola possa essere la sorgente della vita in questa chiesa. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.